benvenuti a Purple Valhalla. Ventesima puntata e metà esatta per noi appassionati di giallo-viola di questa stagione 2020. Un saluto e un ringraziamento a tutti i tifosi vichinghi e non solo, e un grazie speciale a Cutting Edge Radio, che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast di football, una manna per chi ama gli sport americani davvero. Oggi con me non c'è la mia metà footballistica Francesco, ma do il benvenuto a Simone, papà della sigla di Purple Valhalla. Benvenuto Simone.
Ciao Ale, grazie per questo invito, per me è sempre un piacere ovviamente stare qui a parlare con, in questo caso con te, generalmente con voi, e credo che sia anche una bella occasione per me, per, visto l'andamento delle ultime due settimane, per ritornare ecco, a parlare di Vikings.
Tra l'altro, come hai visto, abbiamo fatto una piccola excursus dopo la sigla, perché abbiamo messo Run Baby Run, era doveroso rendere omaggio a chi ci ha portato in queste ultime due settimane tanta gioia e tante soddisfazioni. Io sono Alessandro, ovviamente non l'avevo detto prima, ma è chiaro, ormai mi riconoscete. E Simone, io vado immediatamente con la sintesi della partita, perché abbiamo veramente tante cose da dire, voglio coinvolgerti su un sacco di temi che mi sono segnato per questa puntata. Non perdo troppo tempo e comincio con lode a Dalvin Cook. Benvenuti a Cookamania. Minnesota sale di nuovo sulle spalle del suo running back numero 33, che dopo averla scorrazzata in giro per il Lambeau Field fa lo stesso allo US Bank Stadium contro Detroit. Una domenica in cui la gazzella si è alzata e ha corso ben più veloce del leone, proprio di fronte a quel campionissimo Adrian Peterson che Cook fu scelto per sostituire in viola e oro nel 2017. E tra gli azzurro argento un saluto speciale va anche ad Everson Griffin. Comincia la gara e torniamo a partire fortissimo, come era stato inizio anno. Fermiamo subito Detroit e piazziamo un touchdown di Cook, grazie alle ricezioni di Rudolph e Jefferson, 7-0. Diventa 13-0 dopo il touchdown di Irv Smith, che fa seguito a un field goal sbagliato di Prater dopo un lungo drive. E calcio sbagliato chiama calcio sbagliato, perché Bailey fallisce il punto addizionale. Cook, sempre sugli scudi, si aggiunge anche Thielen nel drive del raddoppio che vi ho appena raccontato. Detroit si ravvicina prima con un calcio, poi con una meta di Marvin Jones che buggera vicino all'end zone Boyd. Prima dell'intervallo però Cook prepara la tavola per Amir Abdullah. In 1 minuto e 4 secondi ci scogliamo 87 yard e alla pausa siamo 20-10. Il terzo periodo inizia con uno scambio di punt. Il secondo drive giallo-viola però vale il nuovo allungo. Jefferson grande protagonista con una ricezione da 35 yard e un'interferenza subita. In end zone entra Irv Smith, ma a JJ andrebbe contato un assist. 27-10 e tanti saluti a Matt Patricia. Riprendiamo anche subito la palla con Wilson che intercetta Stafford. Dopo non essere andati da nessuna parte però arriva il punt bloccato a Colquitt. Detroit non capitalizza la posizione nemmeno in questa occasione. Una nota positiva che si ripete in quest'annata nata male è la capacità di difendere meglio una volta che siamo nella nostra red zone. Kendricks legge bene la traccia di Hawkinson ed è un altro intercetto. A un passaggio vuoto del nostro attacco, mentre si entra negli ultimi 15 minuti, segue un'altra pedata di Prater. È sempre comunque 27-13. Stafford lascia il campo a Chase Daniels per un infortunio dopo un sack. E ora sta arrivando il fuoco d'artificio più bello. Cook, sul primo gioco del drive successivo, fulmina la difesa accidentalmente in 10 uomini di coach Patricia. 70 yard di goduria assoluta, 34-13. Nel finale, un altro malaugurato punt bloccato permette a Hawkinson di segnare il 34-20, ma la gara è in ghiaccio. Minnesota sale sul 3-5 e aggancia Detroit, proprio i Lions, nella NFC North. Dopo la settimana di pausa la squadra si è totalmente affidata a Cook e i risultati obiettivamente si vedono. Ma non è solo questo. Zimmer ha semplificato i giochi difensivi e ne hanno beneficiato sia il secondario sia la linea di difesa. Le cose sono migliorate davvero parecchio. E così quel record, secondo me, Simone, scoccia, perché alla fine non permetterà di scegliere alto al draft, troppe squadre hanno molto meno talento e sono allenate peggio di noi, e avrebbe potuto essere quantomeno un 5-3. Due partite sono state perse di un punto, quella di Seattle, meglio non ricordarla nemmeno, e c'è pure quel blackout folle contro i Falcons che lascia tanto amaro in bocca. Non dico che si dovessero vincere tutte e tre, ma almeno due secondo me sì. adesso lascio a te il microfono per un commento su come è andata Detroit e su questa prima metà di stagione.
Ma io ripartirei esattamente da quello che hai detto nella penultima considerazione, cioè c'è stato un cambio dal punto di vista difensivo nella scelta dei giochi, rendendo probabilmente più semplice anche l'applicazione di determinati schemi a una linea che sappiamo non essere mai stata una linea di quelle importanti, ma che perlomeno nelle ultime due uscite ha fatto vedere decisamente una solidità cui non eravamo abituati, solidità di cui beneficia sicuramente Dalvin Cook, che comunque è un fenomeno di per sé, sappiamo che anche con una linea non eccezionale riesce a fare tanto tanto bene, ma può beneficiarne anche Kirk Cousins. È chiaro che per lui, per il nostro quarterback tanto criticato, quando si parte 14-0 è come metterlo, diciamo, a casa sua in pantofole e tutto gli riesce più facile. Quindi direi che un pochino questo fattore, quindi il fatto che ci sia stata la capacità di adeguare gli schemi a quelli che sono i nostri giocatori probabilmente, e contemporaneamente anche una crescita di tutta la fase difensiva. Dal punto di vista difensivo sembriamo decisamente più precisi tatticamente, sia nelle coperture ma anche nei tempi dei blitz, e quindi riusciamo a essere anche un attimino più efficaci rispetto a quello che avevamo visto prima. Altrettanto è ovvio che, come dicevi giustamente tu, il rammarico è tanto, quelle partite bruciano e staremmo qui a parlare di un altro campionato. Però c'è anche da considerare che probabilmente quest'anno, a maggior ragione rispetto anche agli anni scorsi, questa squadra aveva un gran bisogno di quelle quattro partite di pre-season che non si sono riuscite a fare, aveva bisogno di un training camp normale, aveva bisogno di un tempo per sviluppare un gioco che fosse adeguato e all'altezza. Io spero che sia l'inizio di qualcosa, il futuro ci dirà.
Infatti, guarda, leggendo Simone The Athletic, che io consiglio sempre a tutti, si segnalava come in alcuni casi la difesa dei Vikings abbia giocato una difesa simile a quella del 2015, vale a dire i primi anni in cui è arrivato coach Zimmer, quando ovviamente dovendo implementare in una squadra nuova un sistema difensivo non poteva buttare tutto subito ai suoi giocatori, ma ha dovuto pian pianino instillare i suoi dogmi. E essendo tornati indietro in alcuni giochi chiave anche contro Detroit, ha fruttato appunto sia la linea difensiva che alle secondarie, perché le secondarie ha semplificato molto gli assegnamenti, hanno giocato molto più spesso a uomo, ognuno sapeva già chi doveva prendere quando tagliava, e questo ha davvero aiutato i tanti giocatori che, lo sappiamo, lo ricordiamo, i tanti infortuni che abbiamo subito, Daniel Hunter, Michael Pierce, Anthony Barr, Hughes, ce n'è davvero una fila sterminata di infortuni che abbiamo subito, abbiamo praticamente una practice squad che va in campo tutte le domeniche, è riuscita a rendere molto molto meglio. Ma poi arriveremo anche alle due linee, prima però direi che bisogna parlare di Cucamania, perché lo merita.
Assolutamente.
Stagione da fenomeno, 858 yard corse, 6 yard per portata, 12 touchdown in 7 partite. Dalvin Cook 91.2 del grade, che non è sempre attendibilissimo, ma 91.2 dopo 9 giornate è il più alto grade di Pro Football Focus dai tempi di Adrian Peterson, 92.3 del 2007. Non so se ti dice niente quel 2007.
È un'annata che ha segnato abbastanza, direi.
Come il Barolo del 2000.
Esattamente.
La giornata, tra l'altro, ha segnato anche un altro paio di note statistiche molto importanti per Cook, perché è stato il terzo giocatore in NFL ad avere più di 225 yard dalla linea di scrimmage. Gli altri due erano stati Deuce McAllister nel 2003 e un tale Jim Brown nel 63, quindi si aggiunge una bella lista. E per i Vikings è solo il secondo giocatore che riesce ad accogliere più di 200 yard dalla linea di scrimmage in back to back dai tempi di Chuck Foreman, quindi direi statistichine non proprio da poco. Dopo il bye, Simone, ci siamo affidati esclusivamente ad Alvin Cook. Credi che sia la soluzione per questa squadra? Ieri abbiamo un po' diminuito, grazie a Dio, le portate, che contro Green Bay secondo me erano state veramente un'esagerazione. Però il trend sarà questo di qui alla fine della stagione.
Io credo non ci sia altra soluzione in questo senso. Io credo che ci debbano essere delle partite, soprattutto in considerazione delle qualità delle squadre avversarie, che noi dovremmo affrontare in modo un po' diverso, quindi lanciando anche un po' di più, però credo che, come era stato previsto già alla fine della scorsa stagione o all'inizio di quest'anno, insomma, il nostro gioco sarebbe stato questo, avrebbe dovuto essere questo. Cook ha avuto due giornate che sono quelle che ti fanno dimenticare l'importo del suo contratto, no? Cioè, adesso del contratto di Cook non ne parliamo più, perché quando vedi giocare un giocatore del genere non c'è prezzo. E di conseguenza io credo che debba essere sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche, anche perché dobbiamo effettivamente renderci conto che abbiamo un giocatore speciale. Un giocatore speciale in mezzo a tanti buoni giocatori e qualche giocatore mediocre. Quindi quello che ti può fare la differenza è sicuramente dare una grande porzione di quello che è il tuo gioco d'attacco sulle sue spalle, fargliela portare sulle sue spalle, e poi corroborare il tutto con i buoni giocatori che abbiamo. Io d'altra parte oggi lo guardavo, guardavo proprio gli highlights di tutte le sue corse, ed effettivamente è un giocatore straordinario dal punto di vista fisico e dal punto di vista atletico. Guardavo proprio il suo modo di correre, i suoi legamenti sopportano veramente dei carichi impressionanti nei cut.
Qui Simone un gesto apotropaico mi sta scendendo lentamente, sui suoi legamenti mi sono
no, c'è da dire che no, effettivamente mette i suoi legamenti, basta che guardi qualsiasi tipo di taglio che lui fa, dove tutto il peso del corpo va a finire sulla gamba esterna per poter balzare dall'altra parte. Ci sono state due o tre situazioni che ho visto oggi al rallentatore che mi hanno fatto impressione, ma così come mi ha fatto impressione la sua incredibile propriocezione, cioè lui è assolutamente conscio della posizione del suo corpo nello spazio e sa come utilizzarlo per evitare i blocchi, per sgusciare, ma non parlo solo di gambe, parlo anche del busto. Lui usa molto le spalle per evitare i difensori, abbassa una spalla per evitare un bloccaggio. Cioè, ci sono alcune cose che sono quelle che vedi proprio a rallentatore, perché se no non le vedresti, che ti fanno capire che hai un giocatore speciale.
Hai citato propriocezione e ti invito a spiegare di cosa si tratta ai nostri ascoltatori, perché è un concetto a cui tengo tantissimo, nel senso che c'è un'azienda italiana che si occupa di propriocezione e che ha fatto le fortune di tantissimi atleti nel recuperare dagli infortuni, nell'evitare gli infortuni. Faccio un esempio su tutti, Dirk Nowitzki, che a Dallas, lavorando proprio sulla propriocezione, è riuscito a prolungare la sua carriera, ad avere pochissimi infortuni nel corso della sua carriera. Però lo spieghi tu, perché sei più preparato di me.
Certo. Di base la propriocezione è appunto la capacità che ha un essere umano di conoscere la posizione di ogni minimo centimetro del suo corpo nello spazio, quindi come si sta muovendo e come deve muoversi ogni centimetro del suo corpo, il che include ovviamente una capacità di equilibrio e quindi di, diciamo così, mantenere la forza in una situazione di instabilità, di disequilibrio, e questo è, diciamo, una delle capacità maggiori che ha Dalvin, e di conseguenza ti ripeto, quando vedi una cosa del genere sul campo, e magari come me di lavoro sei abituato a guardarlo ogni giorno, vedi una cosa del genere e a me oggi ha fatto veramente venire la pelle d'oca. È un giocatore speciale.
Io l'azienda la cito, è la Delos, un'azienda di Torino che fornisce gran parte delle squadre NBA con le sue attrezzature e anche parecchie squadre NFL, e sfrutta appunto la propriocezione per migliorare le capacità degli atleti in tutto e per tutto, sostanzialmente anche per prevenire tantissimo gli infortuni. Abbiamo parlato di equilibrio, andiamo in trincea allora, Simone, perché lì di equilibrio ce n'è tanto bisogno. Le linee dei Vikings, siamo arrivati a vedere nona giornata di campionato, 8 partite giocate dai Vikings, sembra stiano acquisendo un senso. Ci vado ancora con cautela, ci vado con calma, però linea d'attacco contro i Packers, nessuna pressione, nessun sack. Ieri un sack e un QB hit, stop. Abbiamo Brian O'Neill 75.4, Garrett Bradbury 74.4. Questi sono i grade di PFF. Stiamo crescendo? Ci siamo? In difesa abbiamo Armon Watts 80.1, Shamar Stephens 70.5. Cosa dici, Simone?
Ma dico che, come ti dicevo prima, entrambe sembrano aver acquisito proprio equilibrio, no? Parlavamo di questo. L'equilibrio che è dato, per esempio, nella linea offensiva, non solo dalla linea stessa, ma anche dai tight end. L'apporto che danno i tight end in questo senso è fondamentale per noi, lo è stato sempre, lo è stato spesso, ma direi che proprio a maggior ragione con queste caratteristiche di una linea che in teoria dovrebbe essere molto atletica, dovrebbe essere molto capace di spostare, di creare holes, a maggior ragione il lavoro, se noi andiamo a vedere anche ieri il lavoro che ha fatto soprattutto Rudolph, è decisivo perché ci sia una compattezza nella gestione della linea. E la linea difensiva mi sta sorprendendo, devo dire di sì. Se quella offensiva per me comunque aveva dei presupposti che erano sulla sufficienza, il mio grande dubbio era sulla linea difensiva che aveva perso Everson Griffin, che aveva perso Daniel Hunter, che aveva perso Linval Joseph, quindi una situazione che per me era da ricostruire ed era tremendamente importante in considerazione della secondaria che ci ritroviamo. Abbiamo perso anche Barr, quindi insomma tutte queste situazioni mi davano grandi dubbi sulla linea difensiva. Armon Watts ieri mi ha sorpreso, è stato qualcosa di veramente, veramente eccezionale. E in generale mi sta sorprendendo questa linea qui. Devo dire anche, non abbiamo vinto due partite contro due squadroni. Io non considero i Packers uno squadrone, non mi erano piaciuti nemmeno nella prima sconfitta che ci avevano rifilato a casa nostra, non mi avevano assolutamente impressionato. Dall'inizio dell'anno vado dicendo che i Detroit Lions sono per me l'ultima squadra a livello di talento nella nostra conference. Quindi mi aspetto esami più provanti, ovviamente, però sono molto molto felice di aver visto perlomeno due linee che hanno un equilibrio di base, che hanno un equilibrio nell'applicazione degli schemi, ma anche una certa costanza nel mantenere pressione e nell'evitare pressione dall'altra parte.
Guarda, io a proposito di difesa, che è il prossimo argomento che andiamo ad affrontare, ti cito un dato. Dopo la seconda giornata, cioè se togliamo le prime due giornate dal campionato dei Vikings, chiaro che non si può fare, ma andiamo a farlo in modo ovviamente solo per ragionare, per parlare, siamo passati dal 20° posto a livello difensivo, parlo delle statistiche quelle avanzate di Pro Football Focus, al 10°. E direi che è un bel salto avanti per quello che ci riguarda, perché mai avremmo detto, abbiamo comunque preso 20 punti da Detroit, però fa conto che queste statistiche tolgono ad esempio i punti in garbage time, quindi sono molto più approfondite che non quelle banali, insomma, che siamo abituati a consultare. Quindi siamo passati da 20° a 10°. Non è davvero male per la nostra difesa.
Non è per nulla male, considerando anche che abbiamo avuto una serata di totale svarione, quella contro Atlanta, in cui non so cosa sia successo, ma secondo me non è neanche da considerare a livello di stats. E quindi a maggior ragione io ho sempre difeso il coaching staff, mi sono arrabbiato anche quest'anno in qualche situazione con il coaching staff per qualche scelta, per una in particolare, però insomma diciamo...
Quale? Adesso la voglio sapere.
Devo proprio nominarla, dai. Abbiamo fatto una scelta improbabile.
Se c'entra Seattle, non voglio sentire più niente.
Sì,
lascia stare, non voglio sentire più niente di quella partita.
Proprio questo. Per cui ecco, io ripeto, sono convinto che a livello di coaching staff non dobbiamo andare a cercare troppo in giro. Avere una squadra con tanti giovanissimi, avere una squadra che ha avuto così tante defezioni, che ha cambiato così tanto e che a livello di, diciamo così, elite players, top players, non va oltre i quattro, quelli che possono stare, tre, quattro, quelli che possono stare in campo adesso, e avere un coaching staff che in questa situazione riesce a ottenere questo tipo di risultati vuol dire che il lavoro fatto alla base è lavoro di qualità, e di conseguenza io credo che ci sia tanto sia nel fattore difensivo che in quello offensivo del nostro coaching staff in questa crescita, pur aspettando, come dicevo prima, anche delle prove un attimino più difficoltose.
Guarda, anche in attacco, ti cito la statistica che è quella degli expected points added, in attacco siamo passati da 31esimi con meno 0.289 a salire a più 0.176, quindi siamo passati ben oltre il nostro rank iniziale, ti parlo sempre tra le prime due giornate e le successive. Certo. In difesa siamo passati, come ti dicevo, da 20esimi con più 0.122 a più 0.012 per gioco, sempre si parla, quindi un bel balzo in avanti anche a livello statistico. Adesso, guardando, hai fatto un quadro perfetto, siamo 3-5, Simone, abbiamo un calendario di fronte tutto sommato agevole. Ti faccio adesso, vado a parlare di quell'argomento che piace tanto ai tifosi dei Vikings, perché li divide, parliamoci chiaro. Allora, c'è chi avrebbe preferito perdere, c'è chi vuole vincere a tutti i costi. Abbiamo un record di 3-5 che poteva tranquillamente, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, l'hai detto anche tu, poteva tranquillamente essere almeno 5-3. Allora, Chicago e Detroit hanno mille problemi e secondo me hanno poco talento di base, parliamoci chiaro. Green Bay, per me, anche se sono d'accordo con te, non è uno squadrone, ha tanti difetti ed è più che Roger dipendente, di più, è qualcosa di clamorosamente dipendente da Roger. Però per me è scappata via, non è più riprendibile a livello di division. Secondo te cosa è ancora possibile, guardando il calendario, per questa squadra in questa stagione? Poi arriviamo dopo la fase 2, nel senso che io e te, lo so, siamo della partita, bisogna vincere le partite, non ci si pensa neanche a perdere apposta.
Sì.
Cosa è ancora possibile con questa mentalità?
Ma la mentalità, io credo che anche, l'abbiamo detto più di qualche volta qui, la mentalità per quest'anno doveva essere quella di tentare di, cioè eventualmente andare ad acciuffare quell'ultimo posto in più per i playoff, e questo era, ne abbiamo parlato quando ancora si pensava di avere una normale pre-season, quando ancora Daniel Hunter stava bene, quando ancora Michael Pierce poteva giocare, e si erano fatti tutti questi tipi di ragionamenti. Ora io credo che sono d'accordissimo, Chicago e Detroit sono squadre inferiori a noi sotto ogni punto di vista. Chicago mi ha stupito all'inizio, ma ho visto qualche partita e sinceramente ci sono state alcune vittorie. Ho visto la partita di ieri e decisamente è una squadra molto poco fino adesso, come, cioè per quella che è l'ultimo periodo, e Detroit idem. Secondo me sono due squadre che devono stare dietro a noi. Come hai detto, abbiamo un calendario facile, sì, vero, o meglio agevole, ci permette di secondo me continuare in questo processo, perché per me l'importante è che si continui con questo processo di crescita, il che vorrebbe dire arrivare a fine stagione con non un terzo di squadra discreta e due terzi che magari devi cambiare o devi andare a prendere 15 pick al draft per tirare dentro giocatori. Significherebbe arrivare a fine stagione con una base di giocatori giovani che hanno avuto esperienza, che hanno avuto un'esperienza importante, quindi giocando da titolari, come sta succedendo a molti che non pensavamo mai avrebbero potuto fare i titolari, che un domani possono essere o addirittura starter o comunque possono essere dei backup di lusso o dei backup importanti, quindi dandoci profondità, concedendoci magari al draft di andare a pensare un attimino in più a quelli che sono, diciamo, più che quella che è più che la quantità, la qualità delle scelte che facciamo. E questo è il mio augurio, che continui questo processo di crescita per poi permetterci al draft di non dover andare a cercare chissà, come abbiamo fatto un po' quest'anno, chissà quante pick, per poi ottenerne anche relativamente, insomma.
Ecco, io infatti lì, Simone, volevo arrivare, perché tu hai toccato due o tre punti che mi sono appuntato. Punti appuntato, per capirci. Ovvero, sì, va bene mettere via le scelte da parte, va bene scegliere al quinto, al sesto e al settimo giro, ma se poi in tasca, come diciamo noi a Mantova, in bisacca resta niente, cioè se in tasca non ti resta un tubo, francamente non è che abbia molto, molto senso continuare a scegliere 15-16 giocatori il giorno del draft, i tre giorni del draft, e poi trovarsi senza in autunno, quando in realtà quei giocatori servono. Resto d'accordo poi sul discorso di crescere, che secondo me vincere per questi ragazzi è una cura agli errori che fanno. Allora, se noi avessimo proseguito la stagione come eravamo arrivati prima del bye, probabilmente davvero, altro che i due terzi, probabilmente avremmo dovuto buttarne via gli 8 decimi di squadra, certo, attuale, perché avremmo bruciato anche mentalmente tutti quei ragazzi che adesso invece magari fanno, anzi, fanno sicuramente errori, perché li vediamo gli errori che fanno, ma per capirci, già ieri non sono stati concessi quei giochi lunghi che tanto ci hanno fatto arrabbiare nelle prime giornate e che ci avevano veramente fatto disperare. Ieri no, ieri pian pianino cominciano a crescere, e vincere in questo caso secondo me aiuta anche la crescita di questi ragazzi. Per me è proprio una cosa fondamentale, ed è per questo che non accetterei mai di preferire perdere al preferire vincere, anche se poi ci smeni a livello di scelte. Ma se sei scarso, ripeto, abbiamo quest'anno ci sono di quelle squadre che veramente sono molto molto prive di talento, i Jets per citare quella proprio più clamorosa, e quindi andare a scegliere nelle prime 3-4 è difficile. Anche i Jaguars sono una squadra con molto poco talento. Aggiungo un'altra cosa che mi sono appuntato, vale a dire, abbiamo visto il calendario, l'ho citato, non l'ho raccontato, abbiamo i Chicago Bears la settimana prossima, di cui poi parleremo tra poco. Abbiamo poi i Dallas Cowboys, con tutte le loro difficoltà che sono enormi, perché i quarterback ieri hanno provato uno a caso, gli è andata anche bene dopo aver visto Dinucci. Abbiamo i Panthers, che sono in crollo, comunque in calo, ma attenzione, perché anche ieri hanno fatto faticare non poco i Kansas City Chiefs. Poi abbiamo i Jaguars, abbiamo i Bucks, che dipende un po' da dove li trovi, da quando li trovi. Abbiamo ancora i Bears, abbiamo i Saints, che secondo me saranno molto pericolosi, bisogna vedere in che stato di forma arrivano a fine anno, a Natale per la precisione, e poi abbiamo ancora i Lions. Quindi veramente squadre che sono affrontabili anche da questi Vikings. E chissà, ti dico io, ecco l'altro appunto che prima non mi stava venendo in mente, chissà cosa avrebbe potuto essere con Daniel Hunter e Michael Pierce, perché in una stagione del genere è cavolo.
Certo, certo, in una situazione del genere io credo che già Michael Pierce e Daniel Hunter avrebbero fatto una bella differenza nelle prime partite. Però giusto, sai, basta vedere Jeff Gladney di ieri e Jeff Gladney di un mese fa, e stiamo parlando di due giocatori totalmente diversi, in un ruolo oltretutto che, l'avevo già detto, richiede del tempo, e forse dal mio punto di vista il ruolo che maggiormente richiede nel tempo per la transizione dai college all'NFL. E quindi io credo che sì, sia stato un obbligo quello di dover mettere in campo i ragazzi giovani. Il rischio di bruciarli c'è sempre, anzi è la cosa peggiore probabilmente, perché va a ledere quella che è l'autostima, e un giocatore senza autostima lì in mezzo credo che non ci possa proprio entrare. E quindi sai, noi non parliamo ovviamente di playoff, ma sicuramente continuare a vedere una squadra che in questa situazione di calendario che hai definito tu, dove c'è la possibilità anche di sbagliare e non per forza perdere pur sbagliando, come sbaglieremo giustamente, io credo che faccia gran bene a questo gruppo di giocatori, e sono iper convinto che comunque siamo arrivati ad un punto dove da qui si può teoricamente solo crescere.
Dicevo prima, il nostro campionato ombra, chiamiamolo così, è il draft, nel senso che noi guardiamo la classifica da una parte e subito guardiamo dall'altra parte come sono cambiate le nostre quotazioni al draft. Sei uno che segue molto il college football, Simone, ti chiedo, sì, a questo punto, vabbè, abbiamo capito che tanto non sceglieremo nei primi 5 sicuramente, probabilmente neanche nei primi 10, visto che ci sono squadre tanto in difficoltà, e tra l'altro alcune che si rubano vittorie tra loro, penso alla NFC List, che fa veramente fatica a trovare una squadra che spicca sulle altre. Dove ti aspetti possono scegliere al draft l'anno prossimo i Vikings, e che tipo di giocatore vorresti dal prossimo draft a questo punto?
Allora, guarda, in questo senso Ale io vado un po' controcorrente, perché io guardo molto college football, mi piace molto guardare i giocatori, mi piace guardare esattamente quello che fanno in campo, però al contempo io raramente fino a gennaio penso a cosa possono prendere i Vikings. Per me, finché c'è il campionato in atto, io sono concentrato sulla squadra attuale, mi guardo la squadra attuale, guardo i progressi che fa, guardo i giocatori che abbiamo per capire quali effettivamente possono far parte del futuro della squadra o quali magari sarebbe meglio sostituire o comunque mettere magari in, come backup. E per me l'idea di quello che noi potremmo scegliere fino a gennaio proprio non esiste. Prima di tutto perché sono iperconvinto e lo vedo da anni che tutte quelle squadre che magari tankano, no? Adesso c'è questa moda del tank, e sembra quasi automatico, no? Che se tanchi l'anno prossimo vai a prendere un giocatore fenomenale. Questo è quello che noi abbiamo in mente adesso vedendo sti ragazzi nel college football. La transizione poi parla di tutt'altro, ma parla di tutt'altro non adesso, parla di tutt'altro da 50 anni a sta parte.
Esatto.
Cioè, parliamo di squadre e squadre che tankano e tankano, ma non riescono a beccare un QB decente, ma non riescono a beccare un running back decente, cioè, o comunque che rimangono lì. Cioè, quando, secondo me, quando inizi a perdere è difficile smettere. Devi essere incredibilmente fortunato e avere quelle due o tre situazioni che ti sistemano un po' la squadra, ma purtroppo non è assolutamente automatico. Quindi a me che scegliamo la quinta o che scegliamo la 15 non cambia moltissimo, perché non ho idea che o meglio ci sono i QB che mi piacciono adesso nel
vabbè ci sono, ce ne sono tre, molto, tre quattro molto forti
assolutamente, ma io ho sempre il terrore del Ryan Leaf della situazione. Ho sempre il terrore di quei quarterback che vengono.
Jamarcus Russell, Achilles Smith, cioè, ce n'è pieno il mondo.
Ce ne sono un'infinità che vengono giustamente...
Team Couch.
Che in realtà probabilmente se non si faceva male poteva essere anche sì. Quasi decente. Però ecco, io adesso sto guardando tanti giocatori... Non mi interessa dove scegliamo, devo essere sicuro. A me interessa che la squadra attuale faccia il meglio possibile e cresca il più possibile, perché significa che i giovani che già abbiamo in squadra crescono. E quindi l'anno prossimo mi ritrovo dei giocatori già pronti per affrontare la prossima stagione, a cui poi vado ad aggiungere, a seconda di quelle che sono le pick che mi ritrovo, vado ad aggiungere qualcosina laddove mi serve. Però questo non deve essere il fondamento della squadra dell'anno prossimo, altrimenti rischio veramente, come tante squadre che vediamo che fanno schifo da tot anni, e pur facendo schifo da tot anni non riescono a costruire dal draft una squadra credibile, perché è incredibilmente difficile.
Allora, tu hai parlato di squadra attuale, e a questo punto, visto che siamo arrivati a metà anno, non c'è il professor Francesco che di solito mi interroga e mi chiede di dare i voti, prendo io i suoi panni e ti chiedo di dare le pagelline di metà stagione, poi seguiranno anche i miei voti, perché ovviamente non posso esimermi, ma cominciamo ruolo per ruolo, partiamo ovviamente dai QB. Dal QB.
Uno partiamo dal QB, dal criticato QB. Allora, il criticato QB è partito veramente male quest'anno, cioè, devo dire che... Non solo le scelte, non lo so, a me è sembrato sinceramente un uomo perso nel nulla in molte situazioni e con scarsa consapevolezza di quello che dovesse fare. A me ha dato questa impressione in troppe situazioni, quindi è partito e fino a due settimane fa per me probabilmente era un 3.5-4, eravamo lì in mezzo. E c'è da dire che nelle ultime due partite un pochino si è redento. E, come ti dicevo prima, il fatto di partire forte questa settimana l'ha aiutato, sappiamo che lo mette un po' in tranquillità e quindi va in giro con i pantofoloni e fa il minimo.
Esatto.
Il fatto di avere però anche due linee, di avere una linea che aiuta non solo lui, perché ieri ha avuto dei tempi impressionanti per lanciare, ma aiuta anche Dalvin Cook, che quindi può esprimersi, probabilmente questo l'ha messo un pochino in maggiore tranquillità. Se dovessimo riavere una sorta di Kirk Cousins simile all'anno scorso per il resto della stagione, quindi comunque con buone stats, comunque che non butta via il pallone, che non perde il pallone, che non fa vaccate fondamentalmente, e a questo ci aggiungiamo un Dalvin Cook, beh, allora diventa interessante la questione. Però per adesso è ancora sotto osservazione, per me è ancora sul 5.5.
io sono ancora più cattivo perché gli do 5, troppo grave il nulla cosmico dell'avvio e il compitino ino che sta facendo adesso per me non gli vale più di 5. Ha l'occasione di far crescere il voto immediatamente la settimana prossima, perché andiamo a giocare su uno dei suoi punti deboli che vedremo dopo, e se riesce a migliorare uno di quei punti deboli, allora sì, forse si guadagnerà per la seconda metà di stagione un voto più alto. Adesso io sotto, in sottofondo, rimetto la clip audio di prima e ti chiedo il voto dei running back.
Quanto è facile dare un voto così e quanto è bello dare un voto così, perché per me dopo quello che ho visto nelle ultime due gare, per me adesso siamo sul 9.5 ampiamente. In realtà dici bene, Cook strepitoso, fantastico, Mattison ogni volta che entra in campo qualcosa lo fa, non è mai entrato in campo a scaldare il posto o a far riposare, è sempre stato entrato in campo e qualcosa l'ha sempre fatto, quindi credo che abbiamo veramente una situazione di running back meglio di così è difficile, quindi direi 9.5.
Guarda, io qua sono ancora più abbondante invece, io vado col 10 perché sono uno di quei professori che se il 10 lo meriti bisogna dartelo, e quindi do 10, però voglio trovare il pelo nell'uovo, se no darei 10 lode come si dava una volta quando proprio eravamo piccoli noi, Simo. Il pelo nell'uovo secondo me sono le poche ricezioni, cioè Cook per il momento non è così coinvolto sulle ricezioni come probabilmente potrebbe essere, perché secondo me è un giocatore, non secondo me, è un giocatore che sa ricevere molto bene fuori dal backfield, quindi a un 10 potrebbe arrivare la lode se andrà ad aumentare il numero di ricezioni per me. Non dico che possa fare quello che fa Camara, ma non ci andiamo tanto lontani. Adesso invece passiamo a un altro reparto, Simo, passiamo ai ricevitori.
Ma ricevitori, alla fine abbiamo visto Thielen e Jefferson, per il resto abbiamo visto molto poco, quindi il mio problema con i ricevitori attualmente è la profondità. Jefferson sicuramente ha iniziato la stagione alla grande, continuerà secondo me a crescere ed è un giocatore che abbiamo visto ha delle qualità di esplosività, di rapidità incredibile, due gran mani, quindi questo aiuta. Thielen è la solita cassaforte, e per me adesso per entrambi, per quello che stiamo facendo, pur giocando poco sui lanci, comunque devo dire che io secondo me il 7.5 come reparto se lo merita tutto, considerando però che appunto purtroppo c'è poca profondità. Poi dietro a questi due speriamo che stiano bene per tutta la stagione, perché ripeto, per quanto magari non utilizziamo il gioco di lancio come erano due anni fa, comunque magari sarebbe utile avere un altro tipo di ricevitore anche lì in mezzo.
Mi fai fare il professore buono proprio, perché io do 8 addirittura i ricevitori, più che altro per Justin Jefferson, soprattutto perché mi ha stupito in positivo. Mi aspettavo sì un buon giocatore, ma non che avesse già le caratteristiche del primo ricevitore fatto e finito. Invece mi ha veramente sorpreso. Thielen forse, non lo so, a volte ho l'impressione che abbia perso un mezzo passo, spero di sbagliarmi, spero che quando ci sarà bisogno di lui per vincere le partite ci sarà. Di certo un giocatore di prima classe, ci sono solo loro due, speriamo davvero che qualcuno emerga, perché comunque c'è bisogno di solito, soprattutto nelle partite un po' complicate, di avere anche qualche soluzione in più. Io ho letto delle belle parole per Chad Beebe, ma per il momento non è che abbiamo visto tanto oltre alle parole.
Ma guarda, io per... scusami Ale.
Sì, no, prego, prego.
No, dicevo per la questione Thielen, io proprio ieri guardavo alcune clip della precedente partita, quelle di oggi devo ancora riguardarle, e probabilmente, non lo so, io credo che se lo sia anche un po' perso più di una volta Cousins, proprio non abbia avuto l'occasione di guardare nella sua direzione. Ci sono state non poche, parlo di 6-7 situazioni in cui magari non era open, però era in una situazione in cui, rispetto alle scelte fatte poi, quindi di andare su tight end piuttosto che in play action, non è stato visto. Io credo che, sai, questo rientra un po' nei difetti del nostro, del nostro QB, no? Non essere esattamente accurato nella visione di gioco e non avere sempre gli occhi in tutte le zone del campo, come può essere purtroppo Aaron Rodgers, e quindi io credo che stia pagando un pochino Thielen il fatto, uno, che Cook sta facendo il fenomeno, due, che Jefferson dall'altra parte, magari soprattutto nella fase iniziale, essendo lasciato un pochino più libero, ha fatto vedere le sue qualità. Adesso magari con le difese che si concentreranno un attimino di più anche su, su Jefferson, magari si apre un po' più di spazio anche visivo da parte di Cousins nei confronti di Thielen.
Speriamo che abbia gli occhiali buoni Cousins. Tight end.
Tight end, come dicevo prima, bravissimi, cioè bravissimo soprattutto Rudolph nell'essere da complemento alla linea offensiva. Ieri due touchdown di Irv Smith, quindi tutto bene, e io qui ho il problema che vengono utilizzati poco, secondo me. Io li utilizzerei di più dal punto di vista proprio della fase d'attacco, quindi nella ricezione, li vorrei più coinvolti nel gioco di lancio. Per me hanno entrambi due caratteristiche, sappiamo che sono complementari fra di loro e che spesso noi giochiamo con i due tight end, e quindi mi piacerebbe vedere coinvolto uno, Rudolph, che ha delle mani strepitose e quindi anche nei giochi medi di media portata potrebbe essere secondo me più utilizzato, Irv Smith, che fondamentalmente è un ricevitore un po' più grosso, no? È una via di mezzo, è un ibrido wide receiver tight end, e quindi in quelle situazioni di invece medio-lungo raggio invece potrebbe essere magari utilizzato anche un po' di più. Però anche qui risente anche questo del fatto che si sta utilizzando giustamente molto Dalvin Cook. Direi comunque anche qui 7.5, il loro lavoro lo stanno facendo, mi piacerebbe vederli più coinvolti.
Io stavolta sto un po' più stretto, do 7, perché l'inizio di Ian Smith, troppi errori, ma non è più un ragazzo, cioè non è più un rookie, quindi mi aspettavo che fosse già più maturo subito dall'inizio. Però adesso stanno bloccando veramente bene tutti e due, secondo me, oltre a Rudolph anche Smith, gli ho visto fare dei bloccaggi davvero di qualità, probabilmente adesso si sta rendendo conto di quello che può fare. Ieri poi finalmente ha fatto una partita un po' come ce l'aspettavamo a livello produttivo, perché due touchdown, insomma, tanta roba. Per me è un 7. Andiamo alla offensive lineman, che ci avrebbe fatto sorridere all'inizio stagione, però adesso si può dire che insomma questa OL, dai.
Ma adesso insomma diciamo che stando sulla realtà delle cose, quindi considerando appunto che non abbiamo affrontato chissà chi, io direi che per adesso il 6.5 simpatico ci sta, cioè un 6.5 di fiducia, nel senso che comunque i miglioramenti si vedono, il lavoro che è stato fatto si vede, è una linea che è più a suo agio, almeno nelle ultime due partite. Meno fronzoli anche probabilmente, quindi meno richieste, meno errori anche da questo punto di vista. Per me attualmente è una linea sufficiente e anche qualcosina di più, cioè io mi bacio un po' le manine rispetto a quelle che erano le mie attese.
E io sono d'accordo con te, per me è un 6.5 pure per me, perché oltre a bloccare divinamente, perché parliamoci chiaro, se Cook sta facendo quello che sta facendo, anche l'offensive line e i nostri offensive linemen devono essere elogiati. E anche per quanto riguarda difendere quella gatta di marmo che abbiamo a QB, devo dirti la verità che lentamente stiamo trovando una forma, forse anche proprio grazie al fatto che, sai, quando blocchi bene riesci a far correre 6-7 yard al colpo al tuo running back, è chiaro che anche difenderlo dopo diventa un po' più semplice, perché fai una play action e i difensori sono costretti ad andare a dare credibilità al gioco di corsa. Arriviamo alla defensive line.
Allora, sulla defensive line, ripeto, sono incredibilmente sorpreso da quello che sto vedendo ultimamente, proprio per la solidità che ha acquisito. Manca ancora qualcosina, ovviamente, non è che sia l'offensive line con Daniel Hunter, quell'offensive line che eravamo abituati a vedere 2-3 anni fa. È un offensive line ancora di contenimento, quindi magari un po' meno aggressiva, un po' meno incisiva più che altro nei giochi aggressivi, però che comunque anche qui sta permettendo appunto di seguire meglio gli assegnamenti alla secondaria, e è un pochino più solida. Io sono contento anche qui do 6,5.
Io sto sul 6 solo perché voglio vederli un po' meglio nel corso della stagione. Secondo me sono cresciuti tanto dopo un inizio davvero complicato, e penso che il 6 sia abbondante, cioè un 6 rotondo, un 6 convincente. Aspetto ancora dagli 6,5, ci penso su un pochino, però è più sul 6,5 che non sul 6 secco. Arriviamo ai linebacker.
Linebacker qui, grazie a Dio, abbiamo l'altro fenomeno della nostra squadra, che è Rick Hendrix, che tiene un po' sulla baracca fondamentalmente, perché comunque io devo dire non ho mai avuto nulla in contrario con Wilson, che ritengo sia comunque un backup, un buonissimo backup, che adesso sta facendo il titolare, lo sta facendo anche in modo convincente. Insomma, è un giocatore solido, è un giocatore affidabile, non è quel giocatore che ti fa le 2-3 giocate a partita che ti risolvono le questioni, però è un giocatore che secondo me ci sta benissimo e ci può stare benissimo. Però io ho un amore infinito per Rick Hendrix, per l'istinto che ha, per la capacità di essere veramente ovunque, dove c'è il pallone c'è lui, e la capacità di capire in anticipo quelle che sono le intenzioni e come si svilupperà il gioco dell'attacco. Non credo che manchi qualcosa rispetto a VAR, perché anche se manca VAR per me non si è vista minimamente la differenza,
purtroppo.
Però anche questo è un settore che sicuramente andrà rimpolpato, andrà sistemato un pochino nella off season. Bisogna dargli una mano a Kendricks. Attualmente per me è ancora da 6,5, perché appunto un conto è avere solo Kendricks che fa tutto, un conto è avere magari 2-3 lì che riescono ad essere un pochino più aggressivi rispetto a quello che stiamo riuscendo a fare ora.
E anch'io, guarda, vado col voto di prima, nel senso che Wilson ha inanellato un paio di belle partite con anche giocate interessanti. Kendricks è un super, sta mettendo tante pezze, ma obiettivamente è un reparto ridotto all'osso. Cioè, se dovesse venire un raffreddore, e sappiamo quanto pericoloso è il raffreddore di questo periodo, nel senso che può essere scambiato per Covid tranquillamente, a Kendricks ci troveremo davvero in braghe di tela, perché non abbiamo proprio niente. È un reparto vuoto, cioè tolto Kendricks e tolto Wilson, che comunque vabbè sta facendo il suo, lo sta facendo dignitosamente, lo sta facendo anche bene, possiamo dirlo, in alcune gare. Per me è sempre un 6. Se devo dare il 6,5, sì, chiaro che se lo merita Kendricks meriterebbe 8,5, però probabilmente per me è più 6,5 la linea di difesa che non i linebacker, proprio per una questione di quantità,
di profondità,
di profondità e di capacità di fare le giocate da parte degli altri, e a volte avremo bisogno anche di non dover ricorrere sempre. È vero che noi giochiamo con tanti defensive back, però insomma avere anche dei linebacker che ti danno una mano non farebbe obiettivamente schifo. E andiamo
ma da questo punto di vista sono d'accordissimo. Io il 6,5 lo do pensando a come stanno giocando in questo momento i nostri personaggi, più che a quella la situazione generale del ruolo, diciamo.
Ma infatti ci sta, guarda, mi hai convinto, do 6,5 sia alla DL che ai linebacker, e questo dovranno ringraziare te quando andranno a casa a farli vedere al front office i voti di Purple Valhalla. Arriviamo, vediamo se mi convinci anche con i defensive back.
Ok, defensive back. Allora, l'inizio, vabbè, anche qui era prevedibile, insomma l'inizio è stato qualcosa da lacrime, mani nei capelli, aiuto, scappiamo, è stato un disastro, però è questo branco di ragazzini in teoria, però in mezzo c'erano anche Holton Hill e Hughes all'inizio, li abbiamo visti, sarebbe stato meglio non vederli sinceramente. E noi pensavamo che fossero due giocatori in crescita, due giocatori in fase ascendente, o comunque che potessero essere degli starter credibili. Si sono rivelati disastrosi, invece i peggiori, e invece adesso che sono fuori si è sistemata un po' anche la situazione defensive backs, che però bisogna dire va di pari passo con il fatto di riuscire ad avere una defensive line anche qui più concreta, e quindi in grado di limitare un pochino quella che è la fase d'attacco della squadra avversaria. Defensive back devo comunque fare una considerazione e suddividere quello che è stato il primo periodo da quello che sono state le ultime partite, dove, ripeto, qui qualche errore in più si è visto, qualche errore continueremo a vederlo. I defensive back giovani, troppo giovani, comunque faranno fatica. Anche ieri abbiamo visto Boyd andare un pochino a far falle su Marvin Jones, e quindi per me qui siamo ancora sul 6, è un 6 un pochino tirato, continuando questa crescita, i vari Gladney, i vari Dantzler e via dicendo, io credo che si possa vedere qualcosa di buono anche da loro, però non siamo ancora lì secondo me, soprattutto in considerazione di da dove siamo partiti.
Infatti io gli do il 5,5, ma proprio per bontà, nel senso che sono tutti giovani, abbiamo giocato le ultime partite praticamente con gente presa dalla strada, ma stavolta non mi convinci, al 6 non ci arrivo perché è stato troppo devastante quello che ho visto nelle prime giornate per dare 6. Dopo effettivamente nelle ultime partite abbiamo visto quella crescita, la strada è lunghissima ma si cammina, che era quello che chiedevamo inizio anno, cioè strada lunga. Noi inizio anno l'abbiamo detto più volte, io mi immaginavo di vedere Dantzler dall'inizio e l'ho visto per altri motivi, e Gladney man mano, anche perché poi alla fine si era capito che non era pronto anche dopo, durante il training camp l'abbiamo visto subito, si è visto che effettivamente non era pronto, ma i ragazzi stanno crescendo, tutti questi ragazzi giovani stanno migliorando, anche quelli che prendiamo per caso che passano di fianco al centro sportivo dimostrano con una guida come Zimmer, che si trova molto bene e lo sappiamo, a insegnare ai ragazzi giovani, riescono a stare in campo. Certo, quello che abbiamo visto da quei due personaggi che hai citato, Mike Hughes, io penso che sia uno dei peggiori scelte al draft fatte dai Vikings nella storia, perché veramente
diciamo che va a insidiare la Contraduel per quel premio lì, cioè siamo considerando, cioè, che la Contraduel è stato preso addirittura più alto comunque,
sì, e manco ha giocato praticamente, non gli ha fatto vedere il campo.
Diciamo adesso c'è questa grande sfida fra Treadwell e Hughes, però Hughes decisamente,
mamma mia,
incredibile.
5,5 per me, di fiducia sarebbe un 5, ma gli do la fiducia ai ragazzi perché stanno crescendo. Special team, Simone?
Special team qualche problemino c'è, l'abbiamo visto ieri, ma non solo ieri, qualche problemino c'è, un pochino incostante anche Cockett nei punt, non sempre eravamo abituati al primo anno ad aver avuto un'ottima costanza dal suo punto di vista. Invece non sempre profondissimo, non sempre, soprattutto non sempre preciso nel piazzamento, che forse è quello che ci ha creato qualche problemino, anche se non abbiamo subito così pesantemente sui punt return, però sicuramente qualcosa di più l'avevamo visto. Ieri abbiamo visto qualche danno gravoso che va subito risistemato, perché due blocked punt secondo me sono una cosa troppo pesante, per cui per me adesso è un 5.
Guarda, io vado col 5,5, ma può essere tranquillamente anche un 5, però francamente questo è un voto basso comunque, e ti dico, mi lascia molto perplesso anche Simone, e chiedo anche cosa ne pensi, perché sono tre partite che non calciamo un field goal. Nessun field goal contro Atlanta, nessun field goal contro Green Bay, nessun field goal contro Detroit, e fai conto che le occasioni ci sono state. Non ti cito neanche la partita dello scempio, che
no, non parlo.
non te la cito neanche quella, dove lì però era 2 su 2.
Sì.
C'è ormai la costante di andare per il quarto tentativo, abbiamo deciso che non si calcia più, secondo me è una scelta comunque discutibile, e ripeto, tre partite, un campanello d'allarme, tre partite senza neanche un field goal, qualcosa mi fa pensare, devo dire la verità, sono uno che pensa sempre male, e anche in questo caso mi fa suonare un campanello d'allarme. Del resto hai detto tutto tu, quindi per me è 5,5, cioè, non vado oltre.
Ti dici che un pensiero può essere quello che lo si vede calciare in allenamento e non ci piace, e quindi evitiamo di farlo calciare in partita.
Insomma, diciamo che il dubbio mi viene, anche se poi a livello statistico abbiamo gli extra point, ha sbagliato il primo contro Detroit, per il resto era stato perfetto finora.
Certo.
C'è quel calcio che ha sbagliato contro Tennessee, che poi abbiamo pagato caro,
sì,
perché in quella giornata Gostkowski, suo collega, fece perfetto, cosa che poi non ha fatto proprio tutto il campionato. Insomma, io un brividino, diciamo, che me lo tengo per gli special team, non sono così inattaccabili come magari sono stati l'anno scorso, e come sai che a inizio anno ne parlavamo, no? Di quanto fossimo contenti di non dover parlare dei dubbi degli special,
certo,
team. Insomma, a metà stagione ero più contento a inizio anno.
Sì, ecco, mi auguro appunto che non sia questo il problema, cioè mi auguro che non sia effettivamente una una caduta libera di Bailey, e quindi che addirittura il coaching staff sia chiamato a non farlo calciare, cioè a quel punto li taglialo.
No, ma infatti no, sì, ma credo anch'io che sarebbe la soluzione più scontata, e più anche perché non è che si fanno tanti scrupoli in NFL a tagliare il kicker, anche sì, certo. Se a Minneapolis qualche scrupolo in più dopo i disastri degli anni scorsi magari ce lo facciamo pure. Simone, coaching staff, stavamo parlando proprio di loro.
Coaching staff, lo considero tutt'uno, evitando le differenziazioni fra attacco, difesa.
Sì, tutt'uno.
Diciamo, a livello generale, secondo me si sta facendo un gran lavoro. Io sarà che poi sono allenatore, quindi probabilmente ho un occhio di riguardo per... Però a me piace vedere quando c'è una squadra che non è così talentuosa, che parte in mezzo a mille difficoltà, che perde giocatori a destra e a manca, infortuni su infortuni, e riesce comunque a crescere. Per quanto possiamo stare qui a dirlo, per quanto sia importante il fatto di riuscire a sfruttare meglio Dalvin Cook, questo è una conseguenza del lavoro del coaching staff. Tutto quello che stiamo vedendo di meglio in questo periodo è lavoro del coaching staff. Quindi per me, ripeto, quando si vede una grossa differenza di situazioni in breve tempo, vuol dire che c'è del lavoro alla base. Io do 7 per adesso al coaching staff, nonostante ci sia stata appunto una chiamata che non mi sia piaciuta, però quello riguarda il lavoro in gara. Io mi sto concentrando più, al di là di quello che succede in gara, su come il coaching staff sta portando avanti questa squadra a livello di crescita.
E io, sai che invece io sono giornalista e quindi, certo. Quindi vedo prevalentemente il lavoro in gara, o meglio, certo. Diciamo che mi balza agli occhi quello che è più facile riconoscere, perché giustamente tu vedi sfumature che io faccio magari più fatica a cogliere. E sono d'accordo, gli do atto che mettere in campo una squadra con tutti i problemi che ha avuto, soprattutto per quanto riguarda la difesa, cioè una difesa che ha avuto un miliardo di assenze, un miliardo di problemi, che ha avuto anche questo passaggio, questo noleggio di Ngakoue che è arrivato, poi andato via, che ha cambiato un po' i piani, eccetera, eccetera. E quindi sicuramente hanno fatto un lavoro, e se, e qui uso un bel, come dicono gli amici, a big if, se riusciranno a confermare quello che mi hanno fatto vedere in queste due partite post bye week, allora il mio voto cambierà, e molto, a fine stagione. Ma per adesso, per la squadra schizofrenica che ho visto nelle prime 5 giornate, per delle scelte scellerate che sono state fatte in un paio di occasioni, e per un record di 3-5 che obiettivamente poteva essere 5-3, secondo me, se gestiti in un altro modo, perché alla fine una colpa del coaching staff, una delle colpe che faccio al coaching staff è anche probabilmente non aver valutato bene dall'inizio che tipo di squadra avesse a disposizione. Se ne sono resi conto strada facendo di non poter fare quello che avevano pensato di poter fare. Questa è l'impressione che ho io, magari sbaglio, ma è l'impressione che ho avuto guardando i Vikings, di voler fare delle cose che poi non sono riusciti a fare i ragazzi in campo, praticamente sul campo. Quindi per me per il momento è 5, ma è un 5 che, se verrà confermato il lavoro che hanno fatto e i miglioramenti che sono stati fatti nelle ultime due giornate, ha tutto per diventare un voto ben diverso da qui alla fine della stagione. Simone, siamo arrivati anche alla fine delle pagelle, siamo stati bravissimi, perché veramente non era facile, avevamo tanti temi, ma non è ancora finita, abbiamo ancora un po' di minuti, perché? Perché dobbiamo parlare di quello che ci aspetta la settimana prossima. Torniamo in prime time, vado a ricontrollare il calendario, ma sono quasi sicuro che, ahimè, sia proprio...
Sì, certo, vai tranquillo.
Siamo sicuri? È proprio...
Purtroppo sì.
Dobbiamo proprio giocare in prime time? Ebbene sì, giochiamo in Monday Night contro i Chicago Bears.
Già.
Giochiamo tra l'altro a Chicago, quindi al Soldier Field. Simone. Sì. Allora, a parte che poi ti chiederò un pronostico, perché l'abbiamo sempre fatto anche con Francesco e dobbiamo continuare a farlo, ti chiedo che tipo di Monday Night aspetta. Chicago, secondo me, è involuta, i Bears sono molto involuti nelle ultime partite, soprattutto sta emergendo chi è Nick Foles, che secondo me è un QB assolutamente da sotto la media, insomma, se la media dei QB è 6, lui per me è sempre 5,5, non più di 5,5, e sta emergendo un po' questa cosa, perché quando lo metti in campo un paio di partite... colma quei difetti che ha se continua a giocare, perché le squadre poi ti studiano, sanno come adeguarsi e ti pettinano. E quanto invece peserà il fatto che il prime time sappiamo quanto è doloroso per i Vikings e soprattutto per il nostro di Kubi.
Sì, sì, c'è una dicotomia importante qui fra il nostro che ha dei problemi di tenuta mentale evidentemente nei Monday Night, e dall'altra parte è vero, dall'altra parte c'è un quarterback che per sua fortuna è riuscito a portare a casa un anello, incredibile ma vero, e che ora si ritrova con una squadra mediocre che ha ottenuto qualche vittoria in più dal mio punto di vista rispetto a quelli che erano che sono i suoi meriti, e che quindi in questo momento ha la necessità di uscire forte da un momento di involuzione, come dicevi tu. Siamo al Soldier Field, Chicago contro di noi spesso e volentieri si sveglia, purtroppo, ed è successo anche in passato, 2 anni fa o 4 anni fa è successo che in un momento di estrema difficoltà noi siamo riusciti ad andare a perdere al Soldier Field, in un momento loro di difficoltà abbiamo perso noi, e ovviamente mi auguro che non succeda. Secondo me le chiavi della gara saranno fondamentalmente due. Beh, ovviamente quanto riusciremo a rimanere solidi dal punto di vista delle linee, sia da una parte che dall'altra. Secondo me in questo momento per noi sono due situazioni fondamentali, determinano tante altre conseguenze, così come quella difensiva determina quanto riusciamo a contenere il gioco di lancio, quanto riusciamo a non mettere sotto pressione i nostri DB, tanto quella offensiva ci permette di avere un quarterback un attimino più sereno, ma soprattutto un Dalvin Cook che fa esattamente quello che vuole. Quindi le chiavi secondo me saranno fondamentalmente quanto ci sarà la tenuta delle nostre linee. La seconda chiave secondo me potrebbe essere un maggiore utilizzo del passing game. Ovviamente lo dico un po' in contrasto con quello che abbiamo visto esattamente ieri, cioè uno direbbe fate correre Dalvin Cook tutta la vita, e ovviamente Dalvin Cook deve correre, però un maggior bilanciamento fra le due cose, considerando che anche loro giocano con un defensive back rookie che ha fatto buone cose fino adesso, probabilmente può nei confronti di Justin Jefferson andare fuori un po' in difficoltà, e perché anche dal punto di vista delle safety loro non hanno esattamente due giocatori in grado di coprire così bene, quindi c'è la possibilità secondo me di sfruttare questa situazione soprattutto in questo momento qui, e quindi io vedo queste due situazioni, le linee e un po' di equilibrio in più o sfruttare un pochino meglio anche il lavoro sul lanci.
Mi trovi molto d'accordo, Simone, anche per un motivo, perché a differenza di quello che abbiamo visto con i Packers e con i Lions, i Bears hanno due grandi linebacker, sicuramente un grandissimo linebacker che è Roquan Smith, che può creare problemi ad Dalvin Cook, perché è un giocatore molto veloce e che sa il fatto suo quando c'è bisogno di andare a prendere i running back, e hanno anche Danny Trevathan, che magari non è più nel prime della sua carriera, ma sono due linebacker che di certo non avevano i Detroit Lions e che probabilmente, mi sento di dire, non hanno neanche i Green Bay Packers, che magari hanno linebacker più propensi ad attaccare i quarterback che non a contenere le corse. Quindi secondo me è proprio anche per questo tutto il ragionamento che hai fatto, ovvero di bilanciare meglio, va assolutamente in quella direzione. Certo è che poi siamo nelle mani del ragazzo, e il nostro ragazzo i problemi mentali ce li ha, quell'altro invece ha gli attributi quadri, perché se sappiamo una dei pregi di Foles è proprio avere gli attributi quadri. Va anche detto che contro i Seahawks eravamo in prime time, abbiamo fatto per larghi tratti una grandissima partita, mi auguro che si riesca a ripetere quello che abbiamo visto. Voglio il punteggio prima di salutarti.
27-15 per noi.
Mi piace questo tuo ottimismo, vado anch'io con una vittoria però più risicata, 24-17, e speriamo di avere ragione. Simone, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Purple Valhalla. Io ti ringrazio, grazie mille Simone per essere stato con me.
Grazie a te, ci mancherebbe, è un piacere enorme, un saluto anche a chi ci ha ascoltato fino qui.
Ringrazio ovviamente tutti i nostri ascoltatori, a cui chiedo se hanno tempo e voglia di mettere un po' di recensioni positive in giro per la rete. Ringrazio ovviamente Cutting Edge Radio che ci ospita. Saluto la mia metà futbolistica del cuore, Francesco, che stasera non è stato con me ma tornerà prestissimo a farci compagnia nel Valhalla. direi che
Ale, già che ci siamo, salutiamo anche Gabriele e Morfeo.
Assolutamente, assolutamente, salutiamo anche i nostri ospiti del Valhalla, Gabriele di Minnesota Vikings Italia e Morfeo, l'esperto di statistiche e draft, che ritroveremo presto. Ringrazio davvero tutti per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Dal Valhalla è tutto, Skol Vikings!